I santi canonizzati del giorno del sacerdote Guido Pettinati. San Massimiliano Maria Kolbe, 1894-1941. Colui che è stato definito il cavaliere, l'apostolo, il folle di Maria Immacolata, nacque a Zuzcavola, in quel di Lodz, Polonia, il 7 gennaio 1894. Terzogenito dei cinque figli che Giulio, umile tessitore, ebbe da Maria Dabrowska, modello di sposa e di madre. Il piccino, che al fonte battesimale ricevette il nome di Raimondo, crebbe tanto amorevole e mite che i compagni gli affibbiarono il nomignolo di Marmellata. Frequentò le scuole elementari nel vicino villaggio di Pabianice, dove i genitori si erano trasferiti per migliorare le proprie condizioni economiche. Nei processi canonici depose di lui la mamma. Era un ragazzo molto vivo, svelto e un tantino dispettoso, ma tra i miei figli il più ubbidiente. Ebbi in lui un vero aiuto quando con mio marito mi recavo al lavoro. Raimondo pensava alla cucina, rendeva uno specchio la casa sbrigandone le faccende. Egli si distingueva tra i suoi tre fratelli persino nel ricevere il castigo per qualche leggera scappatella. Portava sempre con sé il bastone della punizione e senza esitare si prostrava sulla panca e poi, ricevuto il castigo, ringraziava noi genitori e imperturbato rimetteva il bastone al suo posto. La mamma, fin dall'infanzia del figlio, sapeva che un giorno sarebbe stato martire. Scrisse difatti ai conventuali a 2 mesi dalla morte di lui: «Una volta non mi era piaciuto in lui qualcosa», e gli dissi: «Raimonduccio, chissà che cosa sarà di te». Dopo non ci pensai più, ma osservai che il bambino cambiò in modo da non potersi riconoscere. Avevamo un piccolo altare nascosto presso il quale si recava a pregare senza farsene accorgere. In generale si mostrava al di sopra della sua età infantile per il comportamento, essendo sempre raccolto, serio, e quando pregava, piangeva. Mi preoccupavo se non fosse per caso malato e quindi gli domandai: «Che cosa succede in te? Devi raccontare ogni cosa alla tua mamma». Tremante per l'emozione e con le lacrime agli occhi mi disse: «Quando mamma mi rimproverasti, pregai molto la Madonna di dirmi cosa sarebbe stato di me. In seguito, trovandomi in chiesa, la pregai nuovamente. Allora ella mi è apparsa, tenendo nelle mani 2 corone, una bianca e l'altra rossa. Mi guardava con affetto e mi chiese se volevo quelle 2 corone. La bianca significava che avrei perseverato nella purezza. E la rossa? Che sarei stato un martire. Risposi che le accettavo. Allora la Madonna mi guardò dolcemente e scomparve. A 13 anni il Kolbe entrò nel collegio che i minori conventuali avevano aperto da poco a Leopoli, 1907. Un condiscepolo testimoniò del santo. Era diligente e coscienzioso nell'adempimento dei propri doveri, dotato in modo speciale per la matematica. Ubbidiente ai superiori, era anche con i compagni servizievole, cortese, allegro, di carattere equilibrato. Compiva le pratiche religiose con raccoglimento e unzione, ma senza singolarità. Eppure, alla vigilia della vestizione religiosa e del noviziato, tormentato da scrupoli e allettato dalla carriera militare, fu sul punto di ritornare nel mondo. La mamma giunse in tempo a disingannarlo. Raimondo, divenuto fra Massimiliano, un anno dopo la professione religiosa fu inviato a Roma, 1912, nel Collegio Serafico Internazionale, perché si laureasse in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana e in teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica annessa al Collegio Internazionale dell'Ordine. Durante gli studi il Kolbe fu sempre malaticcio e sovente tormentato da forti emicranie. Dopo l'ordinazione sacerdotale, 1918, fu destinato a fare scuola di storia ecclesiastica nel convento di Cracovia, ma dopo pochi mesi fu colpito dalla tisi e internato nell'ospedale della città. Rimessosi alquanto, cominciò il suo apostolato mariano arruolando 6 chierici con il loro maestro, padre Keller, nel libro della milizia e ottenendo da Monsignor Sapiega, arcivescovo della città, il permesso di stamparne gli statuti. Dopo la prima seduta inaugurale di militi arruolati tra i fedeli, l'11 gennaio 1920, il padre Massimiliano dovette essere ricoverato nel sanatorio di Zakopane. Approfittò della sua inazione per compilare un opuscolo divulgativo sulla Pia Unione e avvicinare a Dio con la preghiera e l'esortazione tanti ebrei, protestanti e cattolici. Ostacolato da 1000 difficoltà nell'attuazione dei suoi disegni, l'8 dicembre 1920 il santo scrisse al fratello Alfonso, che si preparava anche lui alla vita religiosa: «Quanto alla milizia, siamo nelle mani dell'Immacolata. Dobbiamo quindi fare quanto ella desidera e ciò che viene indicato dall'ubbidienza. Guardiamoci di non fare nella milizia più di quanto l'ubbidienza permette, perché allora non agiremmo come strumenti dell'Immacolata. Maria Santissima faccia ciò che vuole e quanto a lei piace, perché io sono sua proprietà e a sua piena disposizione». Nel 1927 il padre Kolbe, uscito dal sanatorio, ottenne in dono dal principe Giovanni Druki Lubeschi 5 ettari di terreno a 42 chilometri da Varsavia. Colà egli fece sorgere in legno una quindicina di padiglioni che denominò Città dell'Immacolata o Niepo Kalanov. A poco essa divenne centro della redazione e stampa e propaganda di 7 riviste, la più diffusa delle quali era Il Cavaliere, con 750.000 copie, e di un quotidiano, Il Piccolo Giornale, con una tiratura di 150.000 copie. Il padre Kolbe, pressato da difficoltà che sembravano insormontabili, esclamava ripetute volte: «Ah, come farò?» Ma dopo un istante si dominava e diceva con un sorriso: «In fondo, di che preoccuparsi? Che la Madonna ci pensi, io lavorerò». Il santo aveva voluto che il Santissimo Sacramento costituisse il centro della sua città e che i religiosi attorno si avvicendassero giorno e notte ad adorarlo. Niepo Kalanov poté così vincere opposizioni, gelosie, boicottaggi di massoni e acattolici, godere la fiducia dell'episcopato polacco e moltiplicare in modo straordinario le vocazioni alla vita religiosa. Allorché padre Massimiliano, sacerdote novello, tornò in patria, la provincia polacca dei minori conventuali contava poco più di un centinaio di religiosi. La sua città dell'Immacolata, nel giro di pochi anni, divenne la comunità più numerosa del mondo. Difatti, nel 1939 contava 13 sacerdoti, 18 chierici professi, 527 fratelli laici e 204 aspiranti alla vita francescana. Il fondatore faceva dipendere lo sviluppo dell'opera dalla santificazione dei membri. Sua parola d'ordine era per l'Immacolata al cuore sacratissimo di Gesù. Fin dal tempo degli studi fatti a Roma, San Massimiliano aveva accarezzato ideali di vita missionaria tra i pagani dell'Estremo Oriente. Nel 1930, in risposta ai ripetuti appelli rivolti al mondo da Pio XI a favore delle missioni, egli si recò a Roma per esporre al superiore generale, il padre Alfonso Orlini, il desiderio che aveva di erigere un'altra Niepoca Lanov tra i pagani. Nel nome dell'ubbidienza e dell'Immacolata partì alla volta del Giappone con 5 confratelli. A Nagasaki trovò protezione e aiuto in Monsignor Ayasaka, ex alunno di Propaganda Fide, che gli affidò per 2 mesi la scuola di filosofia ai suoi seminaristi e gli concesse il permesso di stampare in giapponese il Cavaliere. Nei primi 3 anni di vita missionaria il padre Kolbe ebbe molto da soffrire da parte del clima che gli cagionava continue foruncolosi, da parte di certi confratelli i quali lo contrariavano nella sua non ordinaria attività e lo accusavano presso i superiori maggiori persino di mirare alla fondazione di un nuovo ordine, da parte della malattia che gli cagionava talora febbri altissime. I medici non riuscivano a spiegarsi come facesse a svolgere tanto lavoro con le sole sue forze. Essi non immaginavano che egli era tenuto in piedi da un vivissimo amore alla Madre di Dio. Per le sue frequenti emottisi provocate dal clima umido di Nagasaki, nel capitolo provinciale del 1936, padre Kolbe fu fatto superiore di Niepoca Lanov, con grande soddisfazione di tutta la comunità, perché ovunque passava, egli seminava la pace, dissipava i dubbi e infondeva coraggio. Il 1 settembre 1939 la guerra tedesco-polacca disperse la comunità di Niepoca Lanov. Padre Kolbe disse ai confratelli che si recavano in conventi più sicuri o in famiglia: «Addio, cari figli, io a questa guerra non sopravviverò». Per volontà del provinciale, egli con una 50ina di religiosi non abbandonò il posto, ma il 19 settembre fu deportato in campi di concentramento. Dopo 3 mesi di patimenti, serenamente sopportati per amore dell'Immacolata, gli fu concesso di ritornare a Niepoca Lanov, ma il 17 febbraio 1941 la Gestapo lo arrestò di nuovo con altri 4 confratelli e lo rinchiuse nella prigione di Varsavia. Nelle carceri di Varsavia il padre Kolbe rimase 3 mesi e mezzo perché si era ammalato di polmonite. Il 28 maggio 1941 fu trasferito con altri 320 prigionieri nel campo di Oswiecim, nella Polonia meridionale, capace di contenere 200.000 uomini. Per alcuni giorni fu addetto, lui così esile, a tirare carri di ghiaia e di sassi per la costruzione di un muro attorno al forno crematorio e per 2 settimane a tagliare legna con cui recingere terreni paludosi. I suoi aguzzini gli caricavano sulle spalle pesi esorbitanti e se aveva l'ardire di riposarsi lungo la strada sassosa e piena di buche, lo percuotevano con i fucili e i bastoni. I compagni sacerdoti, vedendolo barcollare e sanguinare sotto il carico, gli offrivano il loro aiuto, ma egli rispondeva: «Non vi esponete a ricevere anche voi dei colpi. L'Immacolata mi aiuta, farò da solo». Il padre Kolbe per 3 settimane sopportò le lividure e la febbre con tanta serenità di spirito e conformità al volere di Dio, da destare la meraviglia nei medici e negli infermieri. Sovente lo udivano esclamare: «Per Gesù Cristo sono pronto a soffrire ancora di più. L'Immacolata è con me e mi aiuta». Ai morti che portavano via, egli impartiva la benedizione e la soluzione sotto condizione. Agli ammalati teneva conferenze sulla Madonna e faceva dire le preghiere in comune. Fra di loro era diventato tanto popolare che lo chiamavano il nostro piccolo padre. Col favore delle tenebre, i carcerati si recavano strisciando fino a lui per confessarsi o ricevere una parola di conforto. Dall'ospedale il padre Colbe passò al blocco degli invalidi perché ancora febbricitante. Vi rimase però soltanto alcune settimane, sempre dedito di nascosto al ministero sacerdotale, poiché, nonostante la protezione di un amico polacco, dovette passare al blocco numero 14, occupato dagli addetti ai lavori agricoli. Era qui che l'Immacolata, dopo avergli dato la corona dell'innocenza, gli teneva in serbo anche quella del martirio. Dopo alcuni giorni dal suo arrivo nel blocco numero 14, il terrore invase l'anima dei detenuti. Uno degli addetti ai lavori agricoli era fuggito, e secondo la legge vigente nel campo, 10 uomini dello stesso blocco dovevano essere condannati a morire di fame e di sete nel sotterraneo della morte. Il giorno seguente gli uomini del blocco numero 14, dopo l'appello del mattino, disposti in 10 file, furono lasciati sotto i roventi raggi del sole fino al tramonto, quando cioè gli altri prigionieri tornavano dal lavoro. Alla presenza di costoro, il colonnello, comandante del campo, fece mettere sull'attenti gli uomini del blocco numero 14. Poi, con voce tagliente, sentenziò: «Poiché il prigioniero fuggito ieri non è stato ancora ritrovato, 10 di voi andranno alla morte». E passò a segnare con un cenno della mano in ogni fila il morituro. Tra i prescelti ci fu un sergente. Uscendo di fila, egli non riuscì a soffocare un grido di dolore per la moglie e i figli che non avrebbe più riveduti. San Massimiliano, a poca distanza da lui, sentì per lo sventurato un'immensa pena. Senza un attimo di esitazione uscì anche lui di fila e andò a mettersi sull'attenti davanti al comandante, che sorpreso gli domandò: «Che cosa vuole questo porco polacco?» Gli rispose il cavaliere dell'Immacolata indicando il sergente: «Sono un sacerdote cattolico polacco. Sono anziano. Voglio prendere il suo posto perché egli ha moglie e figli». Dopo un istante di esitazione il comandante disse: «Accetto», e fece cenno al sergente di ritornare alla propria fila. Il sacrificio del padre Colbe destò una grande impressione fra tutti i prigionieri, perché nel campo molto raramente si riscontravano manifestazioni di amore del prossimo. I 10 condannati a morte furono spogliati dei loro abiti e gettati nella cella della morte. Nel chiudere la porta i guardiani dissero sghignazzando: «Vi seccherete come tulipani», e da quel giorno agli infelici non diedero più da mangiare. L'unico che non chiedeva e non si lamentava mai di nulla era il padre Colbe. Le guardie stesse dicevano di lui con rispetto: «Questo sacerdote è proprio un galantuomo. Finora uno simile qui non l'abbiamo veduto». Per impedire ai suoi compagni di sventura che cadessero nella disperazione, ogni giorno recitava con loro ad alta voce il rosario ed altre preghiere, o cantava inni religiosi ai quali si associavano anche i prigionieri delle altre celle. Al termine della terza settimana, nel sotterraneo della morte, erano ancora vivi 4 prigionieri, tra cui il padre Colbe. Occorrendo la cella per altre vittime, il 14 agosto 1941, le autorità ordinarono che fossero praticate loro iniezioni endovenose di fenolo al braccio sinistro. Il padre Colbe, con la preghiera sul labbro, porse da sé il braccio al dirigente della sala degli infermi. Il martire si accasciò al suolo, ma rimase seduto contro il muro, con gli occhi aperti, concentrati in un punto, e la testa china sul fianco sinistro. Nel volto era rimasto sereno e raggiante, e pulitissimo nel corpo, a differenza degli altri. Il giorno dopo, festa dell'Assunta, fu portato in un feretro al forno crematorio. Oggi nel mondo gli iscritti alla Milizia di Maria Immacolata sono circa 3 milioni. Il merito va attribuito anche a San Massimiliano Colbe, benché fosse convinto che la Madonna aveva fatto tutto e che egli era stato soltanto una scopa nelle sue mani. Il 17 ottobre 1971 è stato beatificato da Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II lo ha canonizzato e dichiarato martire della carità il 10 ottobre 1982, con dispensa dai miracoli. Il governo comunista polacco lo ha dichiarato eroe nazionale. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno del sacerdote Guido Pettinati, San Massimiliano Maria Kolbe, 1894-1941.